On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi torna a parlare di lupi. Torniamo a parlare di lupi dopo circa 5 anni. Non perché la puntata che abbiamo fatto 5 anni fa sui lupi continua ad essere una di quelle più scaricate dal blog di On The Road. Non è un'operazione di marketing, perché abbiamo visto che era andata molto bene quella puntata, che abbiamo deciso di farne un'altra. Marco Albino Ferrari, giornalista, scrittore, direttore di Meridiane Montagna, è in studio con noi. Marco, abbiamo deciso di fare una nuova puntata, prima di tutto perché c'è un appuntamento mercoledì prossimo e poi ve lo raccontiamo, quelli organizzati con Meridiane Montagna all'Oberdan, ma ne parleremo più avanti. Abbiamo deciso di riparlare di lupo perché a 5 anni di distanza i lupi, come abbiamo detto, non stanno fermi.
No, non stanno fermi affatto, e ci sono molte cose da raccontare, perché c'è anche questo progetto di Wolf Alp che sta censendo, misurando la quantità di lupi sulle Alpi, la popolazione lupina, come si dice, e abbiamo scoperto che ce ne sono parecchi, dati molto interessanti.
Quello di come comportarsi con i lupi è un problema che ha ovviamente anche un carattere internazionale. Per esempio, le Alpi nostre confinano con la Francia, ebbene i pastori d'Oltralpe vogliono abbattere i predatori che varcano il confine, mentre da noi il cacciatore di greggi continua ad essere protetto con energie, con mezzi, anche con un po' di fantasia. E a più di 30 anni dalla campagna di riabilitazione del lupo, in Francia è ripartita l'offensiva dei pastori che, denunciando l'uccisione di migliaia di pecore in questi anni, chiedono di tornare a sparare su uno degli animali simbolo della wilderness, un animale simbolo della natura non domesticata. In realtà i lupi sono già stati presi a fucilate in più di una occasione appena hanno passato la frontiera francese. Ma questo non è bastato. Finora ha avuto la meglio il successo del protezionismo italiano con il recupero dei grandi predatori, anche se le sorti della partita potrebbero invertirsi in ogni momento. Non c'è una normativa europea, no?
Ci sono accordi internazionali, politiche internazionali di difesa del lupo, e anche la Francia aderisce. Poi ci sono delle deroghe per selezionare alcuni capi, alcuni soggetti in sovrannumero in certe zone, quindi non chiamerei una politica totalmente diversa. In Italia non si è raggiunto l'accordo di un abbattimento selettivo, quindi questa sì, è una differenza notevole, ma sottostà a un impegno comune di tutti i paesi europei a proteggere il lupo nella sua dimensione di specie, non tanto di singolo individuo.
Marco, più tardi l'avremo con noi al telefono, Mario Ferraguti, autore di uno spettacolo teatrale che racconta proprio del viaggio del lupo, di come il lupo si sposti e dagli Appennini è arrivato sin sulle Alpi. Faccio ascoltare a te e a chi ha acceso la radio in questo momento un estratto di questo spettacolo.
E alle 15 scavalca il passo e abbandona per sempre l'Emilia. Cammina, cammina in quella terra strana chiamata Lunigiana, da cui sono partiti a camminare per il mondo i venditori di libri analfabeti di Parana e Montereggio. Attraversa ferrovie, autostrade, strade, quegli 8 metri grigi d'asfalto che già conosce bene, i più pericolosi per un animale, dove corrono scatole di ferro con gli occhi forti che abbagliano. Passa da Pracchiola, dove tutti conoscono la fola del lupo e della volpe.
Ari ari per il bianco, il malato porta il sangue. Ari ari per il bianco, il malato porta il sangue.
C'era una volta un lupo e una volpe che sono entrati in casa dalla gattaiola. Sono entrati per mangiare la cagliata, ma la volpe è furba, molto furba, e ogni volta che mangia fa la prova. Esce e rientra dalla gattaiola per vedere se ci passa ancora. Invece il lupo è stupido, è molto affamato, mangia, ingrassa sempre di più. Così, quando gli uomini tornano e li sorprendono, la volpe scappa, ma il lupo, dal gran che è diventato grasso, si incastra nel buco della gattaiola e prende un sacco di botte. Intanto la volpe si mette un po' di caglio sulla testa e aspetta il lupo sul sentiero, che tutto malconcio gli chiede: «Oh, ma hanno picchiato anche te?» E la volpe: «Oi, oi, sì, mi ha spaccato la testa, guarda! Ho il cervello che esce da tutte le parti, portami in spalla che non riesco a camminare!» Così il lupo, che aveva preso le botte per davvero, si porta in spalla la volpe, che non si è fatta niente. Perché il lupo nelle favole, quando non muore, deve fare sempre la figura dello scemo, un po' come il diavolo per il contadino. E ridere del lupo come del diavolo ci fa passare la paura.
Cioè, la volpe è il sinonimo della scaltrezza, della furbizia. Poi, devo dire che anche lei è temutissima per le stragi nei pollai, vallo a dire che appunto ha avuto magari un pollaio devastato dall'incursione di una volpe. Eppure anche nella tradizione popolare la volpe è furba e invece il lupo è la quintessenza del male.
C'è un rapporto ancestrale, ci sono tante specie che fin dal Medioevo rappresentano, simboleggiano dei sentimenti o prefigurano addirittura delle anticipazioni del futuro, una sorta di segnali di ciò che potrebbe accadere, dei presagi. Ecco, il lupo è senz'altro inserito in questa dimensione del male, una nuce nera lo colpisce da sempre, fin dalle fiabe di Esiopo, ma anche nel Medioevo è rappresentato come una sorta di attentatore del consorzio umano, che è rappresentato dal gregge, no? Nella visione cristiana, il gregge delle anime e il lupo che si nasconde dietro un cespuglio nel momento in cui il pastore si distrae, ecco che attacca, arriva la predazione all'animale domestico e fa scompiglio. Fa uno scompiglio enorme, perché il gregge attaccato dal lupo non sacrifica solo quei pochi capi che vengono sbranati, ma si diffonde uno stress in tutti gli individui del gregge, diminuiscono i parti, diminuiscono le difese immunitarie. Il lupo, quando entra in un gregge, fa un disastro, ma è anche possibile difendersi dal lupo attraverso una serie di sovrastrutture, come le reti metalliche, come i cani da guardiania, che vengono adottate sempre di più perché la presenza del lupo sulle Alpi, sugli Appennini, ormai è sempre più forte.
Radio Popolare on the road, una puntata dedicata ai lupi. Cerchiamo ora di collegarci con Francesca Marucco. Il cerchiamo è perché Francesca, coordinatore tecnico scientifico del progetto Life Wolf Alps, è sul campo, sta lavorando. Marco, che cos'è questo progetto?
È un progetto europeo che prevede il censimento e il monitoraggio del lupo sulle Alpi, ma non solo, e da un lato, e dall'altro lato cerca di educare, quindi informare la popolazione per creare delle condizioni di convivenza con la presenza di questo predatore.
Avevamo un appuntamento telefonico, cerchiamo di attivarlo. Francesca, dove sei in questo momento?
Sono in montagna.
Sei in montagna.
Tanto per cambiare, a fare i censimenti forse.
Guarda che ultimamente sto più davanti al computer che in montagna, quindi ormai mi godo anch'io questi momenti che diventano anche per me sempre più rari.
Ricerche che stanno dando i loro primi risultati. Ci puoi fotografare qual è la situazione dei lupi nel cuneese e nell'area?
Sì, guarda, in realtà quello che ti posso dire è proprio l'aggiornamento su tutte le Alpi italiane, perché quello che abbiamo fatto col progetto Life Wolf Alps è stata una cosa unica a livello italiano, che riuscire a unificare il monitoraggio di una specie, del lupo, per tutta la popolazione dal Piemonte fino al Friuli. Quindi in realtà il monitoraggio che abbiamo condotto questi ultimi due anni parte dalla provincia di Cuneo, diciamo, ma arriva fino al Friuli, facendo, diciamo, un lavoro coordinato tra tutti gli enti, istituzioni che lavorano nell'ambito del monitoraggio, e quindi, se vuoi, è proprio una cosa unica. Siamo circa 400 persone preparate, di Corpo Forestale dello Stato, parchi regionali e nazionali, province, tutte coordinate dal Centro Grandi Carnivori, proprio per fare questo lavoro unico. E quindi è stato un lavoro mostruoso di due anni. L'ultimo aggiornamento che abbiamo è del 2015-2016, arricchito dalle analisi genetiche condotte su tutti i campioni biologici, cacche, urine, eccetera, e quindi con le informazioni genetiche siamo arrivati a stimare su tutte le Alpi 27 branchi di lupo e 6 nuove coppie che si sono formate, per un totale di 188 lupi. Fai conto che però il grosso è nella regione Piemonte, tra la provincia di Torino e di Cuneo. Solo in Cuneo, la provincia di Cuneo, zona montagne, si contano 101 lupi, quindi abbiamo una grossa densità nella zona delle Alpi occidentali e i primi arrivi di lupi nelle zone delle Alpi centro-orientali. Abbiamo il primo branco in provincia di Como e il primo branco, adesso già che si è riprodotto da 3 anni, in Lessinia, tra la regione Veneto e la provincia di Trento.
101 su 188 in provincia di Cuneo?
Esatto, qui abbiamo la densità più alta. Fai conto che i lupi sono tornati sulle Alpi per dispersione naturale, di lupi provenienti dall'Appennino, per espansione della popolazione appenninica, quindi il primo arrivo è stato proprio nella zona francese-italiana delle Alpi Liguri Marittime, e quindi ovvio qua nella provincia di Cuneo sono 20 anni che ormai sono arrivati i lupi, e quindi abbiamo la popolazione, la parte della popolazione con più alta densità, e poi si stanno allargando verso la provincia di Torino, dove anche c'è una buona densità, e poi invece i primi arrivi ci sono nel resto delle Alpi.
Tenuto conto che non sono stanziali, la provincia di Cuneo è bella, piace anche a noi per tanti motivi, ma dobbiamo pensare che fondamentalmente graviteranno sempre su quell'area o sono destinati a muoversi?
I branchi, quando si forma, il branco si forma con l'arrivo di un maschio che decide di stabilire il suo territorio in una zona libera dove non ci sono ancora lupi, arriva la femmina per dispersione, quando si forma la prima coppia, la coppia di lupi si dice monogama, loro stanno insieme in quel territorio lì per il resto della loro vita, da lì non si muovono più. Quindi quando una coppia fonda il suo territorio, da lì è stabile. E lì si forma il primo branco, perché il branco è formato dalla coppia coi cuccioli, è una famiglia praticamente.
E poi sarà sostituita dai figli, perché...
Sì, negli anni magari viene sostituita, ma quello che succede è che i giovani vanno ogni anno in cerca di nuovi territori, sono loro che se ne vanno e vanno magari a cercarsi un nuovo territorio dove fondare il loro branco. È lì che si espande la popolazione, ma dove c'è il branco stabile, quello rimane più o meno.
Ecco, quando si parla di lupi sulle Alpi si parla anche di uomo, perché non si può prescindere dal dato antropico delle Alpi. E per avere un dato aggiornato, oltre che alla popolazione, è interessante capire com'è oggi il rapporto uomo-lupo, soprattutto chi vive in montagna, i valligiani con i lupi, si è sviluppato, si tende a una forma di pacificazione, diciamo.
Ma guarda, dove è presente il lupo, il conflitto con una parte della popolazione, diciamo, umana, c'è sempre, è difficile trovare la conciliazione totale. La cosa importante è continuare a lavorare da parte, diciamo così, tutte le istituzioni che devono cercare di far funzionare le cose con la presenza della fauna selvatica e cercare di creare dei sistemi di convivenza stabile con dei compromessi. Quindi le predazioni sui domestici continuano ad esserci, ovvio che sono diminuite nelle zone dove il lupo è presente da tanti anni, perché gli allevatori hanno imparato a utilizzare i sistemi di prevenzione in maniera efficace e quindi in alcune zone sono diminuite. Dove invece il lupo arriva nuovamente, lì invece i primi anni è sempre, certo, l'impatto è sempre grande, ecco, più complicato, e quindi è sempre in evoluzione.
La tendenza, Francesca, è più il risarcimento o più il invece il consiglio a difendersi, preparare gli allevatori a difendersi, quindi prevenire o assistere?
Esatto, cioè le cose vanno avanti in parallelo ovviamente. Tante regioni ormai hanno dei sistemi di compensazione che richiedono l'utilizzo della prevenzione, ossia se non viene usato il sistema di prevenzione non viene neanche più risarcito il danno. Tante regioni in Italia ormai hanno un sistema di questo genere, proprio per cercare di incentivare i sistemi di prevenzione, perché sappiamo che funzionano. Ovvio che sono un impegno per l'allevatore notevole e quindi le regioni, i parchi, gli enti devono venire incontro agli allevatori cercando di fornire assistenza gratuita, cercando di alleviare un pochino quelli che sono sia i costi che lo sforzo che devono avere per utilizzarli, però se vengono utilizzati funzionano.
Perfetto, senti Francesca, noi ti ringraziamo per la telefonata di oggi, anche per quella di ieri, che ho capito che era un momentino che ti raccomando.
Sì, siamo abbastanza presi ultimamente.
Cos'era successo poi all'ultimo momento?
Ma no, mi avevano chiamato che dovevo correre giù perché non sapevo risolvere una situazione tecnica di fototrappole eccetera, e quindi sono dovuta correre giù, ma niente di che.
Ok, grazie mille.
Arrivederci e buona giornata a tutti.
Grazie.
Ciao, ciao.
There's always one more city. I'm on the run, the highway is my home. I raised a lot of cane back in my younger days, while mama used to pray my crops would fail. Now I'm a hunted fugitive with just two ways: outrun the law or spend my life in jail. I'd like to settle down, but they won't let me. A fugitive must be my home. But I can't afford the luxury of having one I love to come along.
Bonnie Prince Billy, The Fugitive, il fuggitivo, il brano che ci siamo appena ascoltato. Beh, devo dire, contento di essere riuscito a beccare Francesca Marucco, non era assolutamente scontato, avete sentito, probabilmente abbarbicata in qualche angolo mentre curava l'arrivo, il passaggio o la speranza di veder passare dei lupi. Marco, è da anni che Francesca è attiva e studia questo specifico fenomeno?
Beh sì, si dedica da anni, ha studiato anche negli Stati Uniti, ha lavorato nel Parco Nazionale degli Yellowstone, è il riferimento principale insieme al professor Luigi Boitani, che sta a Roma, del lupo in Italia, senz'altro.
Abbiamo parlato dei suoi studi, chi volesse avere qualche dato può andarle a reperire in rete da qualche parte?
Sì, da lunedì, da domani, sul sito www.lifewolfalps.eu troverà storie, dati puntualissimi, perché vengono appunto pubblicati da domani.
Ecco, lo indicheremo anche sul nostro blog, l'indirizzo, in modo che possiate andarci spediti.
Solo lupo, l'ho capito, è troppo tarda, è condannata.
Marco, prima citando gli studi di Francesca, avevi nominato il parco di Yellowstone, quello famoso di Yogi e Bubu, e beh, qui è importante quello che è successo per quanto riguarda i lupi, erano stati completamente sterminati perché il lupo era un problema. Poi all'inizio del 1995 la USA Fish and Wildlife Service, insieme ad un gruppo di biologi canadesi, aveva dato vita a uno straordinario progetto di conservazione proprio qui nel parco di Yellowstone, reintroducendo dal Canada 14 lupi che, a seguito di quella strage di cui accennavo prima, erano sostanzialmente scomparsi in quest'area dal 1926. Beh, l'impatto provocato dalla reintroduzione dei lupi ha avuto degli effetti talmente sorprendenti che nessuno avrebbe mai potuto nemmeno lontanamente immaginare, perché i lupi sono stati capaci di modificare l'intero ecosistema del parco, e non di un parco qualsiasi, ma del celeberrimo parco di Yellowstone. Come prevedibile, infatti, dopo il loro rilascio, i lupi hanno iniziato a dare la caccia ai cervi, provocando una rapida diminuzione di questi ultimi che, contestualmente, hanno anche iniziato ad abbandonare certe aree del parco in cui erano facili prede per i lupi. Tutto questo ha dato inizio a una sorta di reazione a catena. L'assenza dei cervi in queste aree ha permesso ad alcune specie di piante di crescere nuovamente. Pioppi e salici piangenti hanno ripreso a fiorire e insieme ad alberi e cespugli sono tornate anche frutti di bosco e insetti, capaci di attrarre nel parco diverse specie di uccelli, ma non solo. E ha tornato, per esempio, il castoro, di cui si erano perse le tracce, e le dighe che hanno costruito hanno attratto anche lontre, topi muschiati e altri roditori, ma anche varie specie di rettili. Insomma, i lupi hanno contribuito a far rivivere, a rinascere il parco di Yellowstone, hanno anche ridotto la popolazione di coyote e come risultati topi e conigli sono aumentati, attirando nel parco anche volpi rossi, donnole, tassi, falchi, insomma, eccezionale questa idea di rimettere i lupi nel parco di Yellowstone.
Sì, lì è stato un vero e proprio laboratorio sui lupi, perché lì sono state fatte anche delle immissioni di lupi in natura, ciò che non è mai stato fatto sulle Alpi e in Italia. Questo va precisato, perché voci tendenziose dicono che il lupo è stato rilasciato, questa popolazione di lupi attuale frutto di rilasci, invece non è affatto così. La storia è molto chiara: il lupo era sull'orlo dell'estinzione negli anni 70, era rimasta una sorta di quella che era una sorta di roccaforte nell'Appennino centrale, tra la Maiella e i Sibillini. Pochi esemplari, pochi branchi, che però poi grazie a nuove condizioni della natura, dell'Appennino, si sono ritrovati ad aumentare di numero. Questo soprattutto perché c'è stato il fenomeno dello spopolamento, quindi intere vallate sono state abbandonate dall'uomo, è ritornata la natura selvaggia, poi ci sono stati immessi in natura animali a scopo venatorio dai cacciatori. Questo ha creato quello che i biologi chiamano la biomassa, quindi la possibilità di predare per i lupi, quindi un Appennino più ricco di animali da predare, senza più l'uomo che è l'antagonista principale del lupo. Ecco che spontaneamente il lupo ha iniziato a viaggiare verso nord lungo questa dorsale appenninica, larga poche decine di chilometri e lunga centinaia e centinaia, ha proprio tracciato una sorta di via del lupo, che corrisponde anche a una sorta di grande corridoio ecologico e anche di nuovo mondo, diciamo, selvaggio. Il lupo rappresenta è il simbolo dell'animale selvaggio, di una natura ferina, minacciosa. Ecco che il suo ritorno corrisponde anche a un cambiamento del territorio, perché è vero che oggi l'Appennino è molto più selvaggio, abbandonato, appunto ferino, diciamo, di quanto non fosse negli anni 60 o 50. Il lupo poi ha attraversato la Liguria, è arrivato in fondo alla Liguria, ha girato a destra, è entrato nelle Alpi Marittime e lì ha creato la condizione di densità maggiore sulle Alpi, come abbiamo sentito. Lì si sentono veramente i lupi ululare di notte ed è facile anche appunto sentirli, la presenza si percepisce anche dalle fatte che si trovano, dalle tracce soprattutto d'inverno. È interessantissimo vedere le tracce del lupo sulla neve in inverno, che sono molto simili a quelle del cane da un punto di vista proprio dell'impronta, ma non dell'andamento, perché un cane gira intorno al padrone, va a zigzag, ritorna, mentre la traccia del lupo è consapevole, dritta, rettilinea, sa dove vuole andare il lupo, e quindi quando si trova una traccia che assomiglia a quella di un cane ma che sulla neve va dritta senza deroghe verso un obiettivo preciso, qui siamo in presenza del lupo. E sulle Alpi Marittime è ridondante la presenza del lupo.
Alpi Marittime, che sono un segmento delle Alpi, tra l'altro prossimamente Meridiane Montagne dedicherà un suo numero proprio alle Alpi Marittime. Quale?
È un numero molto particolare, è un numero che ci scrive tutto Enrico Brizzi, lo scrittore bolognese che aveva scritto Jack Frusciante, è uscito dal gruppo ma da qualche anno si dedica ai grandi cammini, alla scrittura in movimento, e per noi ha già fatto diversi numeri. In questo numero racconta il viaggio in 26 tappe dal Monviso alla Liguria, quindi al mare. 26 tappe attraverso questo territorio che è il territorio ormai diventato per eccellenza dei lupi, e si racconta appunto anche di questi incontri alla lontana, perché una cosa è certa: quando si va in quei luoghi è difficilissimo vederlo il lupo, perché è un animale come la lince e l'orso, molto elusivo. Però la certezza è che si è visti dal lupo, perché il lupo è molto vigile, i suoi occhi battono il terreno circostante, mettono a fuoco quello che entra nel loro territorio, e quindi noi non lo vediamo ma sappiamo che loro ci stanno guardando.
Marco, le Alpi Marittime sono un segmento delle Alpi che spesso viene trascurato. Chiaramente sempre il pensiero va alle grandi montagne della Val d'Aosta, alle Dolomiti con la loro specificità. E questo però è un piccolo mondo che ha il suo perché.
È interessantissimo. Intanto sono queste valli parallele che a petto mattine penetrano dalla pianura, dal Cuneese, dentro la catena alpina, sono la Valle Stura, la Valle Maira, la Val Varaita, la Val Germanasca, la Val di Gesso, tutte sono molto particolari e le accomuna questa cultura, che è la cultura occitana, una cultura che è rinata in questi ultimi decenni, soprattutto attraverso la musica occitana, che ripesca gli strumenti classici, filologici, quelli medievali come la ghironda, riprende dei vecchi motivi, ma li contamina con musiche rock, con timbri moderni, e lì ha creato proprio un movimento molto sentito. Ci sono questi grandi raduni, i Ludalfin sono il gruppo più famoso, e a sentire il loro concerto è veramente travolgente. Arriva il loro leader e dice: volete stare a casa a vedere la televisione? E tutti: no! E allora vai con la ghironda! E iniziano questi balli vorticosi. Queste sono anche le Alpi Marittime, segnate dallo spopolamento, ma molto vive nella musica occitana.
E una delle specificità della musica occitana è che ha saputo perpetrarsi nel tempo, ma non fermarsi, a non diventare una musica museale, ma a contaminarsi anche con le musiche dei nostri giorni. Quello che andiamo ad ascoltare è l'ultimo lavoro del frontman del Ludalfin che tu citavi, insieme a Madaschi. Madaschi è il cuore elettronico del gruppo reggae più importante che esista in Italia, gli Africa Unite, e insieme hanno partorito questo brano e un intero album.
Non ne avevo voglia, ma pensavo già al titolo della Gazzetta di Parma. Con la coda dell'occhio ho visto un corpo scuro buttato lì per terra che sembrava un sacco. Mi sono avvicinato e c'era del pelo, un po' di sangue, un animale, un cane, sì, un cane, un grosso cane. Io riuscivo a vedere il muso con un rivolo di sangue che gli usciva dentro dalla bocca. Non era morto. Aveva gli occhi aperti e sotto il pelo la pelle si vedeva il battito del cuore. Un cane vivo, ma così bagnato e mal ridotto da sembrare un mocio. Avevo memorizzato nel telefono il numero del canile. Ero in ritardo, in tangenziale, al buio. Passavano le macchine veloci, ma non me la sentivo di lasciarlo lì a morire.
Inizia così la storia di un lupo che finirà in Francia più di 1000 chilometri dopo. Investito sulla tangenziale di Parma il 24 febbraio del 2004, vicino all'incrocio con una strada che già dal nome dice molto.
Strada attraversante il lupo.
Tecnicamente era LM15, il 15° lupo maschio seguito con radio collare. Un lupo giovane è un lupo in dispersione, cioè di quelli che abbandonano il branco per andarsi a cercare un nuovo territorio. Da qui è cominciata la più straordinaria storia di un lupo in Italia. E pensare che i professori della Sapienza di Roma erano contrari persino a liberarlo. Per loro era la prima volta che un lupo veniva rimesso in libertà dopo essere stato curato e rinchiuso per ben 15 giorni. E secondo loro avrebbe avuto comportamenti tanto alterati da essere considerato quasi come un cane. Ma quando il lupo è arrivato in Liguria, poi in Piemonte e in Francia, il professor Guaitani si è affrettato a presentare il caso in televisione a Geo Engeo.
Quello che abbiamo ascoltato è l'incipit di uno spettacolo teatrale. È uno spettacolo della compagnia La Coda dell'Acqua, diretto e interpretato da Mario Ferragutti e Paolo Montanari e Andrea Gatti. Si chiama LM15, storia di un lupo che finirà in Francia più di 1000 chilometri dopo. Noi siamo al telefono proprio con Mario Ferragutti. Buongiorno Mario.
Buongiorno, buongiorno.
Com'è è nata questa pièce teatrale?
Ma è nata da un libro che avevo fatto sul ritorno del lupo, che partiva proprio da questo, dalla storia di LM15, perché è stata forse la storia più eclatante, più singolare e particolare che è successo, no, nei riguardi del lupo. Poi ci sono successi tanti altri casi, ma quello è stato il primo caso di lupo per cui noi ci siamo accorti che avesse fatto talmente tanti chilometri.
Ecco, vanno tutti per sigle, perché forse è battuto come fama solo da OR7, che è il primo della specie grigia, lupi grigia, a essere ricomparso in California, e il suo viaggio era stato seguito da migliaia e migliaia di appassionati negli Stati Uniti, in questo caso grazie a un chip. Ma torniamo da OR7 a LM15. E la storia, datiamola a quando risale?
Dunque, risale al febbraio del 2004, quando appunto il lupo è stato trovato in tangenziale a Parma, tra l'altro in un posto assolutamente singolare, perché proprio dove è stato investito c'è una via secondaria che si chiama strada attraversante lupo.
Cioè manco a farla apposta.
Neanche a farla apposta, quindi la cosa bella era anche questa.
Ma l'hanno chiamato Ligabue però il lupo.
L'hanno chiamato Ligabue, gli hanno dato 3 nomi diversi, subito l'hanno chiamato Ezechiele, poi l'hanno chiamato Gioioso, poi l'hanno chiamato finalmente Ligabue, in onore appunto del pittore della Bassa, proprio perché quella è la tangenziale nord di Parma che porta verso la Bassa.
Beh, Ezechiele era un riflesso disneyano?
Ezechiele probabilmente sì, probabilmente è il primo nome che distinto si dà a un lupo, forse, perché ci sono appunto delle basi disneyane. Poi Gioioso perché era l'intercalare del primo veterinario che gli ha prestato i soccorsi, che era Gian Maria Pisani. E poi l'hanno seguito, curato, accudito Mario Andreani, Luigi Molinari, quindi insomma tante persone si sono prese cura di questo lupo che ha avuto veramente una vicenda molto singolare, molto particolare.
Tra tutti i nomi LM15 è quello meno poetico, però è quello probabilmente più importante.
Ma sì, è il nome tecnico, è il 15° lupo maschio che si è seguito con radiocollare in Italia. Tra l'altro gli era stato applicato un radiocollare di, per allora, nuovissima generazione, che era in grado di mandare gli SMS proprio come un cellulare. E quindi si riusciva a seguire questo lupo veramente quasi quotidianamente, per vedere il percorso che faceva, se incontrava altri lupi, di che cosa si nutriva. Quindi insomma in realtà è stato placcato questo lupo continuamente, e ci si è accorti paradossalmente che i lupi sanno camminare, perché ha sfatato tutte le tradizioni per cui il lupo veniva ripopolato, rilanciato con gli elicotteri, col paracadute, e quindi insomma i lupi appenninici in realtà, cioè è stato strano per noi la vicenda di LM15, ma non per i lupi, perché il fenomeno della dispersione è un fenomeno molto interessante, che appunto ha consentito al lupo di riconquistare tutto l'Appennino e di camminare ancora oltre, quindi arrivare alle Alpi Marittime Francia, Germania, eccetera.
Certo, tra l'altro noi registriamo che finalmente hanno imparato a fare dei radiocollari decenti. Marco, tu da questi microfoni avevi raccontato invece la storia di un orso che aveva un radiocollare che gli è stato fatale.
Sì, l'orso Dino, gli hanno applicato questo radiocollare, che il radiocollare era efficientissimo, ma un collare troppo stretto, l'orso è cresciuto, non era ancora nell'età dello sviluppo, e gli è diventato piccolo e l'ha strozzato.
Dove avete portato lo spettacolo di cui abbiamo parlato prima?
Ma guarda, è nato, come ti dicevo, un po' per caso, è nato per la presentazione di un libro, poi ci siamo accorti che diventava molto più carino fare questo spettacolo e lo utilizziamo tanti articoli di giornale, perché poi appunto sui lupi escono cose paradossali, e l'abbiamo portato un po' in giro per tutta Italia del centro nord, quindi ai festival, quelli estivi, tipo il Festival di Monteriggione, lo Slow Travel Festival. Adesso andremo su un rifugio, al rifugio Battisti, in provincia di Reggio Emilia, sull'Appennino. Quindi insomma era nato un po' per caso, ma lo stiamo portando in giro tanto ancora adesso.
La storia dei lupi spesso ha un finale triste, non solo Cappuccetto Rosso, tante storie che riguardano i lupi. E quella di LM15 com'è finita?
Ma è finita male anche quella di LM15. In realtà i lupi in dispersione hanno una mortalità altissima, l'85% dei lupi in dispersione finiscono male, ma finiscono male proprio perché spesso vengono, LM15 ha attraversato centinaia di strade, ferrovie, autostrade, frontiere, quindi in realtà vengono a contatto con situazioni pericolosissime. Pare che LM15 sia stato ucciso da altri lupi nel parco del Mercanture, quindi insomma probabilmente ha invaso un territorio popolato, abitato da altri lupi, e questo per un lupo maschio è estremamente pericoloso.
Perfetto, Mario, io ti ringrazio, ci fermiamo qua, non andiamo avanti con la nostra registrazione.
Grazie a tutti, saluto.
Grazie,
ciao.
Ciao.
I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me, but they're all lying. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is the place I now belong. So my hope. It wasn't easy getting used to this. I used to scream, but it's not true, and it's only when the door is locked and nobody enters. This mine has been open till your demise. The night had come, well, who am I? What have I done? What have I done? I've been lonely, alone in a box of my own. They claim to be near me, but they're all lying. It's not true. I've been lonely, alone in a box of my own. This is the place I now belong. It's my hope.
Mario Ferragutti, che abbiamo prima ascoltato ai nostri microfoni, sarà uno dei protagonisti della serata mercoledì prossimo all'Oberda, una di quelle serate organizzate da Meridiani e Montagne, Radio Popolare e Media Partner. Sono andate tutte molto bene, questo è il quarto appuntamento, il primo era dedicato a Walter Bonatti, grande successo, coda fuori anche per la seconda e la terza puntata, è andata molto bene questa rassegna, Marco.
Certo, anche quella sulla Val Grande è andata benissimo, le altre, questa è l'ultima
di questo ciclo di quattro.
Questo ciclo di quattro è l'ultima e parleremo delle Alpi Marittime, di questo territorio bellissimo tra il Monviso e la Liguria. Parleremo soprattutto di lupi che sono l'animale d'eccellenza in quel luogo, si sentono ululare, si trovano le loro tracce e la loro storia è affascinantissima, anche piena di controversie con chi vive in montagna. Sarà una serata ricchissima con l'intervento spettacolare
appunto di Mario Ferragutti.
Di Mario Ferragutti
cosa presenterà? Un estratto del suo spettacolo?
Un estratto del suo spettacolo con musiche, suoni, immagini del lupo, una serata vivissima intorno a questo animale mitico e nello stesso tempo controverso. Sarà quindi all'Oberdan alle 21 di mercoledì 28 giugno.
Mercoledì prossimo. Per chiudere la puntata odierna, facciamo due chiacchiere con... Voi sapete che esistono le band e le cover band. In questo caso esistono i lupi e quelli che rifanno i versi dei lupi.
Beh, lo rifanno per richiamarli. Sono dei gruppi ormai diffusi in tutta Italia di amici del lupo che si ritrovano i fine settimana in qualche rifugio delle Alpi o degli Appennini, fanno delle grandi mangiate e dopo cena, quatti quatti, in totale silenzio, si avviano un po' lontani dal rifugio e immettono, lanciano questi ululati ai quali il lupo risponde, ed è una situazione molto particolare perché nel silenzio assoluto della notte in montagna sentire le risposte del lupo dà un brivido molto particolare, e questi amici del lupo ce ne sono anche a Milano, di Mario Mantero, lo psichiatra piuttosto noto, che è un psichiatra che forense, che lavora in tribunale, fa le perizie psichiatriche. Ecco che il fine settimana è un amico dei lupi.
Noi scopriamo di questi personaggi e professionisti, gli ascoltatori di Radio Popolare conoscono il criminologo Paolo Giulini, è un grande amante della musica cialga, e ora invece
Mario Mantero
è invece un amico dei lupi. Andiamo a collegarci con lui telefonicamente.
Buongiorno.
La sua passione, per il suo amore per il lupo, quando è nato? È una cosa che è cresciuta nel tempo o c'è stato un evento, un fatto, una sorta di luce lungo la via di Damasco?
Ma no, è sempre stato qualcosa che mi interessava molto dal punto di vista etologico, comportamentale, i canidi in generale e il lupo in particolare, in quanto è l'espressione forse più completa del comportamento tra i canidi, no? Dell'animale selvaggio per definizione. Quindi io ho sempre avuto questo interesse, e poi dal 2013 sono andato a una assemblea di Canis Lupus Italia, che è un'associazione molto attiva in Emilia Romagna, in Toscana, sulla conservazione e lo studio del lupo, e da lì ho frequentato tutti i campi promossi da questa associazione e mi sono avvicinato molto a tutto il mondo che sta intorno al lupo.
Ha avuto mai occasione di vederlo di viso e non solo in fotografia?
Il lupo è un animale molto elusivo.
Lo so, appunto per quello glielo chiedo.
L'ho visto due volte. L'ho visto una volta, ho visto dei cuccioli in una rendezvous, cioè in un luogo di raccolta che il branco utilizza quando i cuccioli hanno 4-5 mesi di vita. E questo è venuto in Toscana, e poi sull'Appennino Ligure, insieme a un mio amico fotografo Paolo Rossi, mi ha organizzato un piccolo appostamento all'imbrunire, che con una concomitanza di eventi positivi ha portato a proprio un faccia a faccia col lupo molto bello, molto emozionante.
E ci credo. Ma per favorire questi incontri vis-à-vis si usa anche l'ululato, cercare di imitare...
Ma Dunque, l'ululato è una, in realtà è una modalità usata nel censimento del lupo, il wolf howling, il termine inglese che dice appunto utilizzare l'ululato per farsi rispondere da un branco. In realtà no, per gli avvicinamenti non bisognerebbe, anche questa tecnica andrebbe usata con cautela perché può disturbare la vita dei branchi e fargli credere che ci sia una minaccia rappresentata dall'incursione nel loro territorio di altri lupi.
Lei lo pratica quindi, e se lo pratica, per queste operazioni di censimento?
Solo con la Guardia Forestale all'interno di questi campi organizzati, o da Canis Lupus Italia o da Io Non Ho Paura del Lupo, che è un'altra associazione molto attiva, molto interessante, che è sorta in Valtaro un anno fa.
Scusi, ma si frequenta un corso per imparare a...
Il Parco delle Foreste Casentinesi ha addirittura organizzato un corso per imparare a utilizzare questa tecnica. In realtà però l'ha organizzato in modo che la tecnica sia utilizzabile, le uscite siano realizzabili solo insieme alla Guardia Forestale, in concerto diciamo con la Guardia Forestale del Parco.
Io non so se per esigenze e doveri professionali in questo momento dove si trovi lei, se sia al Palazzo di Giustizia o non so dove, ma salutarci con un ululato sarebbe impossibile?
Ma impossibile, mi trovi in una situazione...
purtroppo
non riesco a mettere un ululato, però sì, è piuttosto facile, non è una cosa particolarmente difficile. Oltretutto il lupo risponde anche solo se riesci a arrivare a una certa lunghezza d'onda che lo stimola. Se l'ululato non è perfetto non ha importanza.
Allora senta, Orson Welles, grande maestro di radiofonia, ci ha insegnato che la radio mente. Ora io vado sulla rete, cerco un ululato e faccio finta che sia il suo.
Va bene.
grazie mille.
Grazie a voi.
Buongiorno.
Arrivederci, grazie.
A proposito di lupi, volevo ricordare a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare che uno dei nostri viaggi, il prossimo, il primo che abbiamo in agenda, ha come meta l'Abruzzo e, come sapete, terra di lupacchiotti. Questo in Abruzzo fa parte di una serie di viaggi con cui praticamente facciamo il giro d'Italia, un viaggio al mese per un anno per scoprire un'Italia apparentemente minore, piccoli agriturismi, giovani che si rifiutano di emigrare e si inventano un lavoro, opere d'arte nascoste, impreviste wilderness, progetti di recupero, menù vegetariani che soddisfano anche i fondamentalisti della cotoletta, salami veraci che mandano in fanteria, anni di veganismo. A maggio siamo stati a Napoli e a giugno nelle Marche e dal 13 al 16 luglio andremo a scoprire l'Abruzzo resistente, appunto terra di lupacchiotti. Un Abruzzo interno fatto di monti e pastori, di ampie valli, di castelli e borghi, di pochi abitanti. Ma si visiterà anche l'Aquila, oggi il cantiere più grande d'Europa, e pian piano una città che sta ritrovando attraverso una ricostruzione sicura lo splendore di chiese e palazzi nobiliari. La guida indigena di questo viaggio sarà Nello Avellani, che dopo aver lavorato qui a Radio Popolare è tornato nella sua L'Aquila, dove ha fondato il sito web newstown.it, con cui segue quotidianamente la vita della sua città. E dopo l'Abruzzo continuiamo con il nostro giro alla scoperta di questa Italia cosiddetta minore. Dal 25 al 28 agosto andremo nell'entroterra del Parco Nazionale del Cilento e Valle di Diana. A settembre andremo in Salento, a ottobre andremo in Sardegna e così via. Per tutti coloro che invece sono interessate a dei viaggi a più lungo raggio, ricordo che basta andare sulla pagina, sul sito di Radio Popolare per trovare i prossimi grandi viaggi di Radio Popolare. Ne abbiamo uno in ottobre in Palestina, uno a novembre in Messico, in Iran torneremo, nelle vacanze di Natale torneremo a Cuba. E per chi non è ancora venuto a Marsiglia, abbiamo anche il weekend a Marsiglia. Trovate tutto sul sito di Radio Popolare. Con questo è tutto. Io vi ricordo che sul sito trovate già il podcast, che troverete anche sul blog di On The Road, sulla pagina Facebook c'è qualche fotografia. Noi ci si risente la settimana prossima con un altro viaggio.
Non ce l'ha nessuno tranne noi. Ricordi il CD di Uroi? L'ho appena ritrovato in una borsa, quindi dimmi se sei pronta. Vengo a prenderti di corsa, vengo a prenderti di corsa, vengo a prenderti. Bambina, che fai in una bella giornata come oggi? In cielo il sole splende come Totti. Vorrei tu farmi nei tuoi occhi così blu che è impossibile che tocchi. A Nettuno c'è un bagnino che è un amico e che mi presta i suoi canotti. Se ti va, facciamo un giro a remi in mezzo agli isolotti. Amore, guarda che giornata, non puoi dirmi no. Se non vieni me la prendo. Chiama al lavoro e digli che stai male o che ne so. Prendi il cane che non fa una gita già da un po'. E ce ne stiamo a tu per tu. Oggi o se no mai più. Ti ricordi i primi tempi, mai che restavamo fermi. Partivamo ogni weekend, quindi quando chiamo scendi. Bambina, che fai in una bella giornata come oggi? In cielo il sole splende come Totti. Vorrei tu farmi nei tuoi occhi così blu che è impossibile che tocchi. A Villada c'è un concerto di cornacchie, pappagalli e passerotti. Se getto lingua giura che non mi blocchi. Da giorni ormai di giorno non ti vedo mai. Tu non sai dove mi trovo, io non so quello che fai. La sera poi ci portiamo dietro i guai. Rimaniamo intrappolati nella rete del wifi. Perché non andiamo, sto già per strada. Guarda che bella giornata. Dimmi, ti ho convinto, ho vinto, hai visto questo cielo immenso. Penso che l'istinto abbia buon senso. Ma del resto sai che quando due si amano, i giorni intanto passano. È bene ricordarselo, ogni tanto è buono ritrovare l'attimo. Ancora se ti guardo adesso vedo un angelo. E se ti dico ti amo intanto gli occhi piangono. Se ci troviamo un angolo, ti do un assaggio dei bei tempi che rimangono. Bambina, che fai in una bella giornata come oggi? In cielo il sole splende come Totti. Vorrei tu farmi nei tuoi occhi così blu che è impossibile che tocchi. Ai castelli c'è la sagra della pasta fatta a mano e degli gnocchi. Mangiamo solo se mentre guido ti appoggi. Dimmi, Pippo, dimmi, 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 dimmi cosa devo fare per convincerti a venire al mare. Non ti dovrò mica pregare. Bimba, dimmi, dimmi, bimba, se vieni o no. Posso aspettare.